Bene, torniamo in diretta, questa volta con una voce molto più conosciuta dai microfoni di questa radio. Grazie per essere tornata, insomma, sulle nostre frequenze. E, insomma, avevamo appena, spesso ti sentivamo, insomma, da Gaza. Questa volta abbiamo avuto un'altra testimonianza che nella sua semplicità e crudezza ci ha restituito veramente l'impossibilità, insomma, che significa vivere. Non oserei neanche più dire una prigione, è qualcosa veramente di più, no? Gaza e Rafa in particolare in questo momento.
Sì. Sì, in effetti immagino.
Pronto, mi sentite? Sì, ti sentiamo.
Sì, no, infatti immagino il tipo di testimonianza, anche perché poi siamo sempre in contatto chiaramente anche con lo staff, la gente, gli amici vari, insomma, i volontari che in qualche modo tentano di resistere in quella situazione. Immagino che vi hanno un po' raccontato quello che sta accadendo in questo momento, soprattutto per quanto riguarda queste ultime fasi, dove ancora una volta l'esercito israeliano si è contraddistinto per la crudeltà e oltretutto, insomma, poi giustificando che è stato un errore aver bruciato vivo decine e decine di persone in quella che doveva essere la zona di sicurezza e di salvezza.
Sì. Ma riprovandoci il giorno dopo, perché questo l'ha detto sul lunedì, il giorno dopo ci ha riprovato, ieri ha fatto la stessa cosa.
Certo. Continuando a perseguire lo stesso crimine, ma che ormai purtroppo sta realizzando da quasi 8 mesi, insomma, da quando è iniziato tutto questo. Questo attacco e che purtroppo non cessa, non sta dando nessun segno di fine, di cessazione, di possibilità di trovare fermo, nonostante lo stanno invocando a questo punto, insomma, un po' anche tutti gli stati, anche tutti un po' la comunità internazionale. È vero che non rispondono effettivamente, cioè non prendono, diciamo, le decisioni effettive per fermare questa situazione, così come non le sta prendendo neanche l'America, che comunque sappiamo che sta continuando nonostante tutto, ha considerato questo ancora non l'attacco non l'attacco principale anche rispetto a Rafa, no? Perché alcune cose erano state dette, quindi non lo sta considerando ancora l'attacco principale, di conseguenza non è costretto a non mandare le armi e a portare le armi agli israeliani, a portare le armi in quel territorio. Quindi la situazione continua, diciamo, anche da quel punto di vista, sull'ipocrisia americana su quello che stanno decidendo, insomma, di fare nei confronti delle decisioni di Israele. Ormai tutta la zona è completamente rasa al suolo, insomma. Sicuramente Sami, la persona, insomma, vi avrà raccontato molto bene di quello che sta succedendo. La cosa che ancora di più chiaramente ci scandalizza da quel punto di vista, ancora ci fa inorridire sicuramente, è quella che, legata a tutto ciò, non è possibile avere un corridoio umanitario aperto per nessuno della popolazione di Gaza. Oltretutto prima riuscivano un po' a uscire pagando, altro orrore che si aggiungono agli orrori, ma adesso neanche in questo momento, ormai da 2 settimane, neanche questo, perché Israele ha preso comunque tutto il valico e quindi non fa fare, diciamo, neanche gli affari, tra virgolette, neanche gli affari agli egiziani, che si erano prestati fino a quel momento, diciamo, di fare ciò che... Ecco, un'altra questione e adesso, perché ho nominato gli egiziani, che è successa proprio appunto a ridosso di queste giornate, è stato questo scontro a fuoco, che se ci fate caso nessuno ne ha parlato, lo scontro a fuoco, chiamiamolo così, tra egiziani e israeliani. È morto, di fatto è stato ucciso un soldato egiziano che stava lì al confine, e non se ne sta parlando, perché comunque è stato considerato, in ogni caso da quello che ci è arrivato, è stato considerato insomma un atto molto grave che anche l'Egitto non vorrebbe soprassedere, non vorrebbe lasciar perdere, diciamo, perché comunque insomma ora che altro succederà in quel senso, questo non si sa.
E quindi poi i famosi accordi, che cioè come dire incontri che devono riprendere in Egitto, ovviamente non riprenderanno.
Ecco, quello è un altro dei fattori appunto anche molto allarmanti, perché di fatto questo diciamo è un po' poi la tiritera che stanno facendo da tanto tempo su chi sta mediando questa situazione, che sembra che non si mettono d'accordo, perché chissà quale ragione assoluta, quello non vuole, gli ostaggi non li dà, quell'altro non vuole perché se non li dà tutti, se non li dà a metà, e quindi tutta questa cosa, sì, si fanno gli accordi, si stanno mediando, poi di fatto insomma tutto questo non succede, e poi l'unica cosa che appunto succede è quella che è stata precedentemente decisa, che è quella appunto di bombardare, di distruggere completamente quella striscia, e quello che può essere fatto anche rispetto alla popolazione civile, e ancora purtroppo credo che nelle voci delle persone che stanno riportando la situazione, che lo facciano sia via social, via radio, laddove riescono a raggiungere la possibilità di una testimonianza, credo che la voce sia proprio quella della disperazione in questo senso, non hanno proprio idea di che cosa sarà di loro, quantomeno ecco anche a noi che rimaniamo tutti in continuazione diciamo in contatto con la gente giù, che si sposta appunto poi da zona a zona, e quello che percepiamo è che di fatto, se ci sono stati dei momenti in cui ma sì adesso il ministero, ma sì adesso si mettono d'accordo, poi immediatamente diciamo arriva invece la decisione che non c'è nessun accordo, e quindi ormai diciamo la sfiducia credo che sia abbastanza totale anche in questo senso, tant'è che non ti riescono a dire fin dove sono arrivati, quali sono i punti, quali sono gli accordi, quali possono essere i momenti in cui questa questione finisce.
Sì, diciamo che sembra veramente un teatro, no? Quello di dire adesso ci risediamo a un tavolo, nel frattempo questo tavolo non conta veramente niente, perché la realtà dei fatti è che ormai Gaza in particolare è un cumulo di macerie. Almeno da quello che ci raccontava insomma anche quest'ultima testimonianza, che Nunes dice, per lui che ha avuto l'opportunità di tornarci, non esiste più, dice, certo altre città sì, sono andati via, i soldati israeliani si stanno concentrando nel sud su Rafa, ma veramente tutto il resto sono macerie, quindi anche l'impossibilità di vivere in quegli spazi, no? Oltre che non arrivano gli aiuti e che la situazione diventa sempre più catastrofica, oltre a raccontarci che anche il famoso molo americano, insomma, come dire, si è scanciato in virtù del mare grosso. Io pensavo in un attacco, invece insomma sembra un
insomma, dire, pare che sia sganciato, poi di fatto è un molo che è fatto di zattere, sì, quindi non so che cosa, dal punto di vista
che cosa ci si poteva aspettare,
che è successo, che cosa ci si poteva aspettare. Di fatto quello che vediamo è che continuano, ecco, per quanto riguarda gli aiuti umanitari, che non sono più umanitari, perché anche questo magari ve l'hanno anche già spiegato, insomma, però quello che entra, ma proprio col contagocce, sono robe di carattere commerciale, diciamo privato, dal settore privato, perché di umanitario ancora, umanitario nel senso delle donazioni, chi dovrebbe portare gli aiuti, quindi l'URWA, il World Food Program, insomma tutti i programmi di aiuto umanitario, delle agenzie dell'aiuto umanitario, oltre a tutte le donazioni fatte eccetera eccetera, che noi abbiamo visto essere comunque pieno di fuori i truck, i camion che sarebbero dovuti entrare sin dall'inizio. Ecco, questi arrivano con molta, ancora con molta difficoltà, vediamo che ancora ci sono lanci addirittura aerei, degli elicotteri per mandare giù gli aiuti, ma appunto pacchi di un numero veramente molto molto basso, insomma, che non può coprire. Da quello che sappiamo ci sono, c'è una parte della popolazione che ancora sta nella zona nord, e non so se questo ve lo hanno comunicato, nella zona nord dove comunque Israele sta attaccando, cioè di volta in volta, diciamo, oltretutto attacca non perché ha qualcos'altro da distruggere, perché pare che in quella parte nord del paese appunto ormai la distruzione sia abbastanza totale, almeno anche dalle vedute, cioè dalle immagini che abbiamo visto, che ci hanno fatto arrivare dall'alto, che arrivano in più riprese dall'altro, insomma dall'alto si vede che diciamo il paesaggio laggiù non esiste più, è soltanto un cumulo di macerie orribili. Di fatto però una parte della popolazione ancora sta in quell'area e cerca di sopravvivere, di organizzarci, ecco, magari gli arriva sulla testa qualche pacco di aiuto umanitario e lì riparte diciamo tra virgolette quella che loro chiamano la possibilità di sopravvivere a questa carestia. Di fatto di però, ecco, l'esercito, quello che volevo dire è che l'esercito sempre dall'alto oltretutto continua a bombardare, e come dicono gli americani non hanno non possiamo dire che Israele ha fatto un attacco così grosso, perché di fatto non sono entrati militarmente e via terra in modo, diciamo, decisivo, quindi non hanno mandato quel milione di carri armati che gli serve per entrare lì dentro e prendersi tutto, ma bensì si sono limitati a mandare bombe dall'alto. Ecco, questa oltretutto, insomma, anche questa dicitura, questa dichiarazione americana veramente.
Sì, no, allucinante. No, quello che ti volevo chiedere, anche per ridare, come dire, un nome, un volto a questa geografia, no, della striscia di Gaza. L'ultima volta che parlavamo con te parlavamo di un territorio che è più piccolo della città metropolitana di Roma. Questo è molto importante farlo capire, no? Perché poi uno immagina territori, immagina guerre, no? Su spazi immensi, invece parliamo di un'area veramente piccolissima. E anche quando parli di nord, tu parli tipo di Beit Laia, Beit Hanun, no? Non so. Per dare un nome proprio anche a questi spazi territoriali, a queste cittadine che magari a oggi appunto sono macerie, no?
Sì, certo, quella, la parte nord è quella che è immediatamente attaccata a Erez, no? Alla parte israeliana del nord, è lì che è stato poi distrutto quasi immediatamente, insomma fin dal primo momento, perché quello è stato, diciamo, il buco di attacco, il punto di attacco da parte di Hamas. Quindi tutto da subito, dai primi giorni, tutta quell'area è stata completamente bombardata, e questo ce l'hanno fatto vedere a più riprese, insomma, chi ha avuto la possibilità di arrivare e di ritornare lì in quel luogo. Poi ecco, fino al sud non è che sono tanti chilometri, certo. Sono 35 chilometri, poi ormai insomma rimasti anche chissà quanti di meno, perché tra le buffer zone cosiddette, ma ormai insomma è tutta una buffer zone, quindi per arrivare giù a Rafa, ecco, quelle sono le distanze.
Però quando sentiamo parlare ad esempio di Jabalia, di un Seirat eccetera, stiamo parlando dell'area, perché è importante, no, pure ridare
Jabalia è sempre considerata area nord, fa parte del infatti. Governatorato nord della striscia di Gaza, quindi è molto vicina, attaccata, non vicina, proprio attaccata, era attaccata a Betlaia e a Betanun, che era immediatamente lì, dove dentro c'è da una parte, diciamo, quella che prima era considerata la città e il grande campo profughi di Jabalia. Immediatamente dopo inizia dalla parte del mare il campo di Shati, Beach Camp, Shati Camp, e poi Gaza City, diciamo, che era la parte centrale dove c'era il porto, che anche quello abbiamo visto non esistere più. Questa è tutta la parte, la strada, la direttiva della strada lungo mare.
Sì, infatti poi Sami nominava anche Maserat, dove c'erano pure un grande... anche lì sta sul mare, no? Verso il sud, se non erro, no?
Giù dopo, sì, immediatamente dopo abbiamo Deir el-Balah, uh-huh. Che anche lì fa parte di una cittadina e il campo profughi. Diciamo che vicino alle città ci sta sia cittadina che campo profughi, uno vicino all'altro, no? Era strutturata così, insomma, la striscia di Gaza. E dopo c'è Nuseirat. Quindi anche quelli hanno una parte sul mare, una parte verso la zona est, Nuseirat in particolare era anche una parte sul mare, ma una parte anche nella zona est, quindi verso la parte israeliana. E poi, dopo di ribalardo con Nuseirat, si arriva alla parte di Khan Yunis, in mezzo ci sono anche altre località, Khan Yunis e poi Rafah. Questa più o meno sono le due grosse, le grosse città, insomma, che si snodano lungo la striscia. Quindi una parte, una direttrice è sulla parte di una strada, direttrice sul mare, un'altra è nell'entroterra che dà appunto sulla parte est di verso Israele, per arrivare poi a Rafa, al valico di Rafa, ma ormai quello, essendo preso dagli israeliani, come era anche una volta, insomma, perché a un certo punto dal 2000 in poi il valico di Rafa venne ridato in mano, cioè venne ripreso dagli israeliani, e adesso di nuovo in mano agli israeliani, però insomma, diciamo, con una caratteristica completamente diversa, che è ancora più e disastrata, perché appunto hanno occupato, di fatto, più certo. Che occupato hanno distrutto.
Hanno distrutto, no? Infatti tutto, ci spiegavano anche bene
che cosa debba avvenire dopo riguardo all'occupazione. La situazione è ancora così, c'è la parte israeliana che sta continuando a spingere per prendere tutta la striscia. E una volta, secondo appunto i piani strategici, una volta sconfitto Hamas, quindi riprendere e costruire un'altra Gaza in mano ai coloni, e questo è il volere della parte coloniale, la più spinta, diciamo, dello Stato di Israele, e però appunto quello che poi avverrà realmente in tutta quell'area, diciamo, ancora veramente non
è certo.
Questo è quello che per il momento sia Netanyahu che si rifiuta di fare qualsiasi accordo, e sia il governo chiaramente della destra, nonostante siano stati ormai accusati per i crimini che stanno commettendo, appunto ancora insistono. Tutti si chiedono di fatto che cosa aspettano a fermarli realmente, adesso che cosa voglia dire fermarli realmente, come e perché nessuno
intanto
riesce
bloccando l'invio di armi
cosa che appunto, come abbiamo detto, non stanno, purtroppo non stanno facendo.
Certo, io quello che volevo chiederti un commento anche su, è uscita qualche giorno fa la notizia che il governo italiano stava rifinanziando l'UNRWA, no? Nel momento in cui l'UNRWA, insomma Israele, lo Stato di Israele, il governo israeliano vorrebbe metterla, considerarla organizzazione terrorista, come venivi raccontato insomma da te ma anche da Sami, le tendopoli, i magazzini dell'UNRWA sono presi di mira, quindi il governo italiano che rifinanzia l'UNRWA, che vuol dire? Che significa?
Ma c'è stata una spinta evidentemente data da alcuni paesi come la Spagna, la Norvegia, l'Irlanda.
Sì, che ieri hanno riconosciuto la Palestina.
Hanno riconosciuto lo Stato di Palestina e poi di conseguenza insomma anche tutto il discorso dell'aiuto umanitario ai profughi eccetera. L'Italia evidentemente probabilmente anche un po' spinta dal volere e dalle richieste americane che in qualche modo insomma alcuni stati soggetti all'America si debbono in qualche modo esprimere per l'aiuto umanitario, opportunismo io per come la vedo insomma. Sì, Tajani l'ha dichiarato, per il momento sappiamo quello che ha dichiarato dalle indiscrezioni diciamo giornalistiche di questa ripresa degli aiuti. Di fatto sul terreno ancora non vediamo niente, vediamo anzi che, e anche questo ve l'ha raccontato sicuramente Sami, sono stati anche in questo ultimo attacco di Rafa attaccati i magazzini degli aiuti umanitari, quindi sì, quelle poche cose che erano state e che erano riuscite a far entrare sì, attraverso alcuni sono stati già bruciati, quindi insomma ecco l'aiuto umanitario questo loro ancora non credo che possa agire effettivamente. E dico opportunista da parte appunto dell'Italia, perché vergogna che dal primo momento, sin dall'inizio, si è accodato al blocco dei finanziamenti con l'accusa che sosteneva solo Israele, che loro era un'organizzazione terrorista, e ha bloccato quelli, ma non solo, ha bloccato anche tutto l'aiuto umanitario di cooperazione, quantomeno che riguarda anche l'Italia, di cooperazione italiana, quindi ha bloccato tutti i progetti di emergenza che già erano in piedi per tanto tempo, da tanto tempo, così come ha bloccato la possibilità anche di entrare, di non spendersi assolutamente per portare. Abbiamo sentito, no, le trionfanti dichiarazioni di aiuti dati ai bambini portati a curarsi in Italia, così come migliaia, milioni e milioni dati per l'aiuto umanitario. Di fatto sul terreno, sul campo, di tutto ciò non c'è ancora niente. Non da parte dell'Italia quantomeno, e questo è quello che sappiamo direttamente da chi anche lavora appunto in loco, da chi lavora nella cooperazione in loco, che appunto tutto questo per il momento non esiste, quindi sono solo dichiarazioni trionfanti e false del governo italiano, questo bisogna dirlo insomma, perché sennò è chiaro che purtroppo tanta gente abboccherà.
Pensa, vedi, l'Italia però sta facendo qualcosa, pensa, no? Per questo ti avevo chiesto un po',
perché
alcune notizie non passano nei nostri mezzi di informazione, se non in senso ci stiamo impegnando, stiamo ridando, facciamo, la tregua è vicino, tutto tranquillo, invece non è così.
No, infatti appunto è tutto fumo negli occhi e ripeto è soltanto la modalità di che gli viene consigliato la modalità di tenere una posizione che viene consigliata poi appunto dagli americani, per i quali noi sappiamo essere i servi dei servi eccetera eccetera, quello che sappiamo, quindi appunto tutto questo purtroppo non è verità. Magari riuscissimo a fare come di fatto insomma in altri momenti, quantomeno ecco, bisogna dire che la popolazione italiana, se devo commentare questo, la popolazione italiana sicuramente sta contribuendo agli aiuti, ecco, anche attraverso quelle raccolte di fondi che hanno provato a fermare anche quelle oltretutto, no? Fermando crowdfunding e quant'altro, però ecco, e la popolazione italiana riesce quantomeno a insomma, in qualche modo, adesso senza raccontare e spiegare i meccanismi, a sostenere parti di popolazione. Credo che magari, ecco, che questo Sammy magari ve l'avrà raccontato, noi per quello che possiamo e che riusciamo a mandare giù, insomma, cerchiamo di sforzarci al massimo, ma è chiaro, certo, non è naturalmente una goccia, è una goccia, sì, in mezzo a un grandissimo, sì, mare, sì, di miseria, di carestia, eccetera eccetera.
Beh, se facciamo, ecco, sì, sì, anche lui ci raccontava ad esempio che anche in questi giorni, se prima fino a qualche giorno fa riuscivano a fare con le loro, diciamo, hanno distrutto tutte le cucine di campo, no, volanti, a fare 5.000 pasti al giorno, anche loro ormai riescono a farne sì e no 2.000, a fronte di una popolazione che è più di 1 milione, insomma, voglio dire, no, 800.000 sfollati da una parte e altre, oltre che la situazione, insomma, non solo delle cucine ma anche del cibo proprio che manca, no? Quindi anche l'acqua, ci diceva che non c'è più acqua potabile, che hanno difficoltà alla distribuzione dell'acqua, cose di cui la settimana scorsa, certo, si erano impegnati.
Sì, e appunto sempre loro giù ci raccontavano questo, prima di questa ultima ondata di bombardamenti, ci raccontavano aver trovato dei pozzi dai quali riuscivano in qualche modo a tirare fuori acqua dolce. Ecco, in queste ultime settimane non c'è più neanche quello, e quindi la popolazione, appunto, ci raccontano che sono ripassati di nuovo come l'inizio a dover bere l'acqua e a filtrare l'acqua salata nel momento in cui riescono ad arrivare lì sul mare, insomma, per fare prendere, raccogliere l'acqua, non c'è, cioè, non oso immaginare, credo che anche servi la immaginazione, pensare una cosa del genere, quello che sta succedendo, insomma, fino a che non hai gli occhi lì sopra è difficile anche raccontarlo.
Certo, non so se vuoi aggiungere delle cose, altrimenti io, insomma, ti ringrazio anche di, insomma, di averci così riraccontato e rifatto anche ripercorrere quella che è ormai la geografia distrutta della striscia, però mi sembra sempre importante, no? Da un nome ai tanti villaggi, aree distrutte continuamente in Palestina. Poi oggi ci siamo concentrati su Gaza, magari la prossima volta faremo e racconteremo anche quello che sta avvenendo in Cisgiordania, che benché sembrerebbe meno grave perché non vediamo così tanti morti e bombardamenti, però in realtà pure lì si parla di uno stillicidio quotidiano, di palestinesi costantemente e quotidianamente uccisi o incarcerati. Basti pensare che dall'inizio di ottobre, che sono più di 9.000 i palestinesi arrestati in Cisgiordania, per esempio,
o desaparecidos, si può, certo, anche dire, appunto, perché sempre dalle informazioni che ci arrivano anche dalle organizzazioni dei diritti umani, B'Tselem, Physician for Human Rights, tutto quello che ci dicono e ci raccontano, anche lì in radio l'abbiamo raccontato a più voci, cioè non riescono ancora a raggiungere un numero enorme di persone che sono scomparse in West Bank anche, soprattutto, e certo, che appunto non sanno, cioè non riescono ancora a capire dove sono finiti, per cui gli diamo proprio il nome desaparecidos, così come stanno cominciando chiaramente, visto che le invasioni sono quotidiane, così quotidiane in tutti i campi, nei villaggi, nelle città, da tutte le parti, insomma, sentiamo gli scontri che ci stanno. È vero che che i media, la nostra stampa, di questo non sta parlando assolutamente, però è quello che sta effettivamente succedendo anche in quella parte, nell'altra parte del territorio palestinese.
Ed è vero che nonostante, insomma, si cerca di non parlarne, però le notizie escono fuori, e notizie appunto di questi giorni che sta circolando, a parte sui, insomma, magari le agenzie meno mainstreaming, meno famose, però di questa inchiesta del Guardian in cui viene denunciato come l'ex capo del Mossad abbia minacciato il procuratore capo della Corte Internazionale di Giustizia, la sua famiglia, di come queste intimidazioni andavano avanti da per più di 8-9 anni, mi pare, no? Parliamo poi di cose iniziate 10 anni fa, e quindi non di adesso, no? Storie vecchie. E non a caso, insomma, le organizzazioni che sono quelle che hanno aiutato la Corte Internazionale, Corte anche penale internazionale, a fare queste inchieste, a parte la Corte di Giustizia che è dell'ONU, diciamo la Corte Penale Internazionale invece è l'altro organismo, sono le stesse, come a Damir e non mi ricordo quale altra, poi messe definite associazioni terroristiche da Israele, no? E come l'Europa ci è andata dietro.
Quella ormai è la dicitura per tutti, e appunto è così che li stanno trattando in generale tutti quanti. Tutta la Palestina.
Bene, non so se vuoi aggiungere altro. Se
c'è un appuntamento, sì, che credo possa essere anche importante in questi giorni, ci stanno iniziative un po' da tutte le parti. Io adesso sto girando un po' tutta l'Italia, si può dire, abbiamo qui anche alcuni palestinesi, insomma, che in qualche modo cercano di, che sono riusciti ad uscire, sono riusciti a arrivare in Italia, non grazie all'Italia governo, anche questo lo dobbiamo dire, e in ogni caso, insomma, stanno raccontando quello che succede, quindi ecco, queste proteste ci stanno un po' da tutte le parti, in tutte le città, le università con tutte le proposte, diciamo, di in qualche modo di boicottaggio, quantomeno per terminare, per spingere, per fare pressione proprio sulla, sui vari governi, sulle proteste che vengono.
Sì, ne stavamo raccontando quelle di Dublino prima della tua corrispondenza e prima di quella di Sami.
Però ci sono anche in Italia, insomma, sì, ci sono tante iniziative. Ce ne sarà anche una il 2 di giugno, che oltretutto dovrebbe essere la grande parata della Repubblica Italiana, e il 2 giugno a Roma c'è un appuntamento che è a Piazza San Cosimato, e che è lanciata dagli studenti, dai giovani palestinesi, dai palestinesi tutti e dalla popolazione civile, insomma, che sta appoggiando in solidarietà.
Certo. Guarda, questi giorni a Roma è piena, poi dopo, magari dopo questa corrispondenza farò un po' l'elenco, perché da domani a arrivare al 2 giugno ci sono parecchi appuntamenti, compreso quello di venerdì, insomma, stanno moltiplicandosi, giusto da un lato così, dall'altro l'importante sarebbe anche, come dire, mettere un po' insieme, no? Le tante mobilitazioni, abbiamo visto ieri scendere tanta gente da un corteo a Bologna trasformata in un blocco alla stazione, così sono molteplici gli appuntamenti, come dicevi, ricordavi te, un po' in tutta Italia in questi giorni, poi quelli di Roma magari li ricordiamo anche un po' più approfonditamente. Bene,
da notare che l'atteggiamento appunto anche in Italia, forse di più che altrove, è con delle risposte abbastanza repressive, abbastanza alte, diciamo.
Sì, sì,
ecco,
sì,
anche questo infatti dobbiamo farlo notare, insomma, perché la risposta a queste proteste, che di certo non sono proteste violente, ma sono proteste di protesta veramente a un crimine di guerra che si sta consumando là dentro, ecco, vengono affrontate in termini repressivi.
Sì, sì, come se fosse un problema
del governo,
di ordine pubblico.
Di ordine pubblico, sì, la gente che protesta e che vuole la fine della guerra e di tutte le guerre.
Bene, io ti ringrazio, magari avremo modo di risentirci e di approfondire anche altri aspetti.
D'accordo, grazie a voi.
Ciao.
A presto, ciao.